come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento. I numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le telefonate 800 24 00 24, gli sms al 349 238 6666, la zanzara @ radio24.it per scriverci le mail. Andiamo subito a sentire i titoli dei telegiornali serali TG2.
Berlusconi, reagire al virus della crisi che arriva dagli Stati Uniti, bisogna avere fiducia, troppe bugie sul piano casa, il testo che circola non è quello su cui stiamo lavorando. Alcol e droga alla guida, ancora morti sulle strade. Il TG2 nei laboratori della polizia, effetti devastanti sul cervello di chi prende abitualmente cocaina. Così è morto Gabriele Sandri, drammatico documento in esclusiva al TG2. Le prime telefonate fatte da amici e soccorritori subito dopo lo sparo mortale dell'agente di polizia Spaccarotella. Stanze grandi quanto un materasso, 60 posti letto, un albergo sotterraneo per cinesi, scoperto e sequestrato a Milano. Due botole come prese d'aria e uscite di sicurezza. In anteprima il nuovo album di Pino Daniele, tra sfumature blues e melodie mediterranee. Sono le mie due anime, dice, come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, l'elettrico e l'acustico.
Va bene, Berlusconi ha detto oggi che il piano casa che sta circolando non è il suo, più tardi, più avanti lo sentiremo anche in audio. Certo che c'è molta confusione, perché sembrava che questo piano dovesse interessare anche i condomini, seppure in maniera piuttosto confusa ancora, invece pare che riguarderà solamente le villette bifamiliari o monofamiliari. Un passo indietro, punto interrogativo, secondo Berlusconi no, ha sempre detto queste cose. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Per uscire dalla crisi serve l'impegno di tutti, magari lavorando di più. Appello di Berlusconi durante il viaggio inaugurale del treno ad alta velocità Milano-Roma. Più fiducia per il futuro. La situazione italiana è solida, dice, e annuncia per venerdì il varo del piano casa, ma avverte, circola un testo che non è mio. Nelle telefonate al 118 gli ultimi istanti di vita di Gabriele Sandri, il tifoso laziale ucciso da un colpo sparato dall'agente Luigi Spaccarotella. Al telefono ci sono gli amici che erano con lui. Gabbo è ferito al collo, dicono all'operatrice, fate presto. Un albergo clandestino nel sottosuolo di Milano, con 60 posti letto per immigrati cinesi irregolari. Niente finestre, un solo bagno e le botole per uscire in strada. Vi facciamo vedere cosa ha scoperto la polizia. Allarme baby criminali, e 10 anni si occupano già di usura, estorsioni.
Va bene,
gioco
questi principali titoli di Studio Aperto, 800 24 00 24. Giustamente un ascoltatore mi scrive subito: chi li fa circolare questi piani casa finti? Si può continuare con queste burlette ogni volta, con piani che poi il Premier dice non sono i miei? Allora di chi sono? Chi li produce? Di cosa si sta parlando?
Il disegno che è circolato non è quello su cui io avevo già lavorato, e oggi alle 5 ho proprio un'ora, una sessione di un'ora per approfondire il tema.
E va bene, questo è Berlusconi che dice il piano non è mio. E a proposito della nomina ormai quasi certa, anzi certissima, di Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica, al vertice della RAI, come presidente della RAI, è incredibile soprattutto una cosa, che alcuni esponenti del PDL, in particolare Maurizio Gasparri, lo sentirete tra poco, dicano: beh, è la prova che la mia è una buona legge. Ma come, insomma, la situazione della RAI è stata bloccata per mesi in estenuanti trattative tra maggioranza, opposizione, con il capo del governo che attendeva un nome, gli altri che lo facevano e lui lo bocciava, e si parla di una buona riuscita della legge Gasparri. Questo è davvero pazzesco.
Sono molto contento che l'applicazione dell'ottima legge Gasparri, definita conforme alla Costituzione recentemente dalla Corte, venga utilizzata per designare un esponente del giornale Repubblica alla presidenza della RAI. Repubblica è stato sempre molto critico con la legge Gasparri, invece adesso un suo qualificatissimo esponente ne fruisce.
Vabbè, insomma, fruisce della legge Gasparri. La legge Gasparri provoca quello che abbiamo, cui abbiamo assistito in questi mesi, a un blocco totale, a una possibilità di rimanere senza un governo della televisione pubblica per tanti mesi. sempre 800 24 00 24, fra poco prendiamo i vostri interventi. Qualcuno torna finalmente sul tema dell'abolizione delle province, lo fa in una bellissima intervista a Red TV, la potete vedere su internet, l'esponente del PDL, ex ministro Antonio Martino, ormai non dico in uscita dal PDL, certamente molto critico sulla strada di Paolo Guzzanti, ancora non è uscito, però in questa intervista insomma certo non le manda a dire abolire le province, questo si dovrebbe fare. Martino,
le province c'era nel programma di sopprimerle, poi invece la Lega ha imposto che rimangano.
Il povero Luigi Einaudi, quando disse state attenti perché le regioni costeranno 1.000 miliardi l'anno, venne sbeffeggiato dalla sinistra perché dice ma lei non tiene conto del fatto che aboliremo le province, abolirle. Le hanno moltiplicate, abbiamo molte più province oggi di quando Einaudi aveva fatto quella stima.
Sì, questa è una vera e propria follia.
Una follia, lo dice Antonio Politico, il direttore del Riformista che lo intervista. Ancora Martino sulle province, giustamente dice o abbiamo le province o abbiamo le regioni.
Io faccio le vacanze nell'isola d'Elba, nell'isola d'Elba ci sono 9 comuni, ce ne dovrebbe essere al massimo uno solo. Quindi dovremmo, più che dimezzare i comuni, perché non sono autosufficienti, dovremmo abolire o le province o le regioni. Tutte e due non si debbono avere. E poi dovremmo ripensare, se vogliamo mantenere le regioni, alle dimensioni delle regioni, perché alcune delle nostre regioni sono troppo grandi. La Lombardia, con 9 milioni e mezzo di abitanti, non può essere un livello di governo locale. La Svizzera ne ha 7 milioni e ha 26 credo cantoni indipendenti. La Sicilia, con i suoi 5 milioni di abitanti, se fosse divisa in due, ognuna delle due metà avrebbe più abitanti che 28 stati sovrani. Quindi dovremmo ripensare le dimensioni delle regioni se vogliamo mantenere le regioni, oppure sopprimerle.
Ma insomma c'è qualcuno che pensa a tutto questo? Mi sembrano delle cose ragionevoli, talmente ovvie che bisognerebbe applicarle subito, naturalmente con i tempi, non quelli italiani, però con i tempi dovuti. Va bene, dopo il traffico, perché sono le 18.45, vi faccio ascoltare ancora Martino che dice una cosa meravigliosa sul Quirinale, sul perché tante persone ambiscono al Quirinale. Tra poco raccoglieremo le vostre telefonate. Intanto Martino, Antonio Martino, esponente del PDL, molto critico nei confronti del PDL stesso, di questa operazione, del fatto che si chiami Popolo della Libertà, una cosa secondo Martino molto autoritaria, dice, ma spiega perché tante persone ambiscono ad andare al Quirinale, sentitelo.
Ma secondo lei vuole andare al Quirinale, Fini?
Vede, lei probabilmente sa che con un paradosso non tanto paradossale ritengo che una buona parte dei nostri problemi potrebbe essere risolta se trasferissimo la residenza del capo dello Stato dal Quirinale, che è un bellissimo palazzo, in periferia. Perché?
Al Tufello, lei dice.
Al Tufello. Perché? Perché la gente vuole fare il Presidente della Repubblica? Certamente non per il lavoro che gli svolge. Il Presidente della Repubblica bacia bambini, taglia nastri, va ai funerali, non è che faccia molto altro. Aspirano a diventare Presidente della Repubblica perché il Quirinale è bellissimo. Noi gli togliamo il Quirinale e così le aspirazioni.
Ma così anche sì. Berlusconi non vorrebbe più fare il Presidente della Repubblica.
Io ho l'impressione che Berlusconi il Quirinale sia in grado di comprarselo.
Ah, una volta trasferito però la residenza al Tufello, perché finché è un'istituzione della Repubbica almeno quello non se la può comprare. Senta, vabbè, quindi lei mi ha risposto che sì, Fini vuole andare al Quirinale, vabbè, ma tutti, molti vogliono andare, giusto?
C'è
che
stato
sia
un
così.
Periodo in cui ero convinto che Casini volesse andare al Quirinale.
Certo,
la
sì.
Teoria del Quirinale come palazzo molto bello, eccetera, eccetera, se fosse al Tufello, insomma, una periferia romana, non ci sarebbe tutta questa fila, tutta questa coda, non lo so. Carlo da Napoli, buonasera.
Dottore, buonasera.
Dica.
Senti, volevo portare un'argomentazione più tecnica e politica sulla questione piano casa. Ho
sì.
Sentito adesso che c'è un cambiamento nel progetto del governo e per cui le mie considerazioni sono così. Io abito in uno dei comuni vesuviani di Napoli dove già c'è una densità demografica altissima, cioè intorno ai 15, 16, 17 mila abitanti a chilometro quadrato. Adesso se dovesse essere vero che c'è un aumento delle volumetrie dei fabbricati del 10, del 15, 20%, ciò non farebbe che comportare un aumento di questa densità demografica e in un fattore ancora più alto.
Cioè, mi scusi, però non è che le case... Mi scusi, Carlo, non è che le case fanno aumentare anche le persone, eh? Cioè, non è che si costruiscono più case, allora
ma in un certo senso sì,
facciamo
dottore,
più figli.
Credo, eh? non proprio diciamo del fattore aritmetico, 20% di più di volume più 20% di popolazione, ma in proporzione ci sarà un aumento, primo. Secondo, poi chiudo, sì. Noi qui in tutta Italia, ma anche qui a Napoli, abbiamo fabbricati costruiti in cemento armato 40-50 anni fa, con diciamo un calcestruzzo che adesso tecnicamente si potrebbe anche chiamare che è un po' stanco, andando a sovraccaricare un palazzo di 6-7 piani, andando a coprire il terrazzo. Ma chi è che va a verificare queste strutture portanti, se veramente può sopportare un sovraccarico?
Guardi Carlo, innanzitutto non si sa ancora se cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare, per cui lei parla di mettere un piano, di mettere cemento su cemento, no, ancora non si sa. E poi spero che ci siano i controlli naturalmente su quello che si farà, come succede, certo in maniera un po' sporadica in Italia, diciamo così, è quello di cui si parla. Vediamo, ancora non c'è nulla. Berlusconi oggi dice: quello che circola non è il mio piano. Vedremo quale sarà il suo piano. Allora, Lucio da Verona, buonasera Lucio.
Buonasera, io volevo chiedere, signor Cruciani, a lei se esiste un paese occidentale dove un presidente del consiglio proprietario di televisioni può decidere il presidente della televisione concorrente. Secondo lei esiste un paese occidentale di questo tipo, o forse l'Uganda, non so, o la Nigeria, che può succedere una cosa del genere? E poi vorrei chiederle se è irrilevante.
Restiamo alla prima domanda un attimo, Lucio, poi sì, fa la seconda.
Sì.
Lei pone il problema che è quello del conflitto di interessi, per cui certo. la domanda lei si è già dato una risposta, perché non lo chieda a me, ma, insomma,
ma chiedo a lei, sai perché? Perché poi, sì, poi volevo parlare dell'irrilevanza quando era l'opposizione che telefonava a Sacca per raccomandare veline, perché questo è veramente un paese delle banane, dove poi sa cosa ieri sera.
Così che c'entra adesso la vicenda di...
Anche quello no, se in un paese occidentale può succedere che un
ma lo sa che quelle telefonate, quella vicenda è stata praticamente archiviata dalla magistratura?
No, è stata archiviata perché è irrilevante. Certo, non è giuridicamente irrilevante, ma è una porcheria politica.
Ah, vabbè, certo.
È certo che è una porcheria politica.
Per cui il fatto che abbiamo trovato quelle conversazioni sui giornali...
Io volevo sapere da lei però, perché ieri sera parlava di Facci, diceva che è onesto intellettualmente. Secondo lei Facci potrebbe scrivere queste cose sul suo giornale?
Ma quali cose, mi scusi?
Queste cose che dico io.
Perché dovrebbe scrivere le cose che dice lei se magari non ci crede? Non lo so, mi scusi. Cioè, lei dà per assodate delle cose e dice: perché Facci non le scrive? Mi sembra un ragionamento folle, abbia pazienza. Chiediamogli prima se è d'accordo, magari le scrive.
Voglio sapere in quale paese occidentale può succedere una cosa del genere. Se non succede in nessun paese occidentale, sono due porcherie politiche, sì. Uno che un presidente del consiglio proprietario di televisioni, già questa è una porcheria che non succede in nessun paese occidentale, possa decidere il presidente della televisione concorrente, questa è una porcheria politica. Questa penso che lei come giornalista possa dire che è una porcheria politica.
No,
questa.
Non lo dico.
E perché no? Perché non succede in nessun paese occidentale questa cosa.
Il fatto che non succede in nessun paese occidentale non significa che sia una porcheria politica.
Guardi che un mese fa il ministro spagnolo della giustizia, i giornalisti l'hanno fatto dimettere perché andava a caccia senza licenza con un magistrato, con il magistrato. Dunque,
sì. Ma che c'entra questo con il conflitto di interesse di Berlusconi? Mi scusi, Lucio.
No, c'entra perché qui la ricordo che la vostra categoria di giornalisti, e quando c'era il fascismo il 90% erano fascisti, quando c'era la democrazia cristiana il 90% eravate democristiani.
Mi sembra che stiamo trascimando in cose che non hanno molto a che fare con la sua prima domanda, che era invece una questione molto seria, ma che ha a che fare con la discussione che c'è in Italia da 15 anni a questa parte sul conflitto di interessi di Berlusconi. Lei non è la prima volta che Berlusconi è partecipe della formazione del Consiglio di Amministrazione della RAI, in realtà lo faceva anche quando era l'opposizione, perché come lei sa le varie leggi che ci sono state anche prima della legge Gasparri comunque un ruolo all'opposizione, diciamo, nella nomina dei consigli di amministrazione della RAI lo davano, per cui lei mette in discussione il fatto che Berlusconi possa fare politica. Va bene, allora insomma, rimettiamo in discussione tutto, va benissimo, per carità. La ringrazio. Daniele da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo commentare l'informazione sugli stipendi dei nostri politici. Io non sono scandalizzato dalle cifre. La mia preoccupazione è il fatto che con la crisi che sta per arrivare, tutte le persone che perdono il lavoro, ho paura che queste persone, i nostri politici, non siano in grado di capire realmente i vari problemi. Cioè, avere uno stipendio di 500.000 euro circa, dai 200...
Mi scusi 500. Un attimo, però non è mica questa la media dei parlamentari, no, no, mica la media bene, di 500.000 okay, euro all'anno di reddito, abbia pazienza Luciano.
Va bene, ok, allora uno stipendio Daniele, minimo da 100.000 al 1.500.000, va bene? Cioè, comunque...
Ma veramente ci sono anche...
Mi lasci un attimo finire cortesemente, sì, la mia preoccupazione non è tanto la cifra che prendono, perché secondo me non cambia nulla nell'economia italiana, è il fatto che queste persone non possono comprendere i problemi delle persone che andranno a perdere il lavoro nei prossimi mesi. È un po' come noi che ci assuefiamo l'informazione.
Non so, lei vorrebbe un Parlamento in cui
sto dicendo questo. Non sono scandalizzato da questo. La mia preoccupazione è che una persona che guadagna così tanto, ha lo stipendio sicuro, fare il politico praticamente è un lavoro che nessuno ti butta mai fuori, perché questo è quello che succede, non possono arrivare a capire quali sono i problemi di chi veramente dovrà.
Ma in teoria, scusi, la politica, Daniele, devo dare la linea al giornale radio, poi torno con lei dopo le 19.15 se vuole, se lei ha tempo, ma in teoria la politica è fatta appunto per interessarsi anche ai problemi dei più deboli, delle classi più disagiate, per cui insomma è un po' una contraddizione in termini. Comunque lei dice che gli stipendi che ha letto sui giornali dei politici potrebbero far allontanare i politici dalla realtà. Come al solito ogni sera a commentare con voi i fatti del giorno, se volete anche attraverso gli sms al 349-238-6666 e poi la mail che è lazanzara@radio24.it TG3.
Berlusconi, decreto sul piano casa, ma riguarderà solo le ville. Testo diverso da quello che circola, gli italiani dovrebbero lavorare di più. Franceschini, il premier mente, il provvedimento sull'edilizia è una nuova cementificazione, se non cambia faremo opposizione durissima. Il governo americano per bocca del ministro del tesoro lancia una regolamentazione più severa contro le speculazioni finanziarie del mercato borsistico. Caffarella per i due rumeni che hanno confessato, si va verso il processo con rito immediato, primo giorno di libertà per Carol Ratz. Centinaia di persone uccise in tutto il mondo per esecuzioni capitali, alla Cina il triste record, a Pechino adesso chiude anche YouTube. Altri due morti a Roma per un incidente provocato dal micidiale mix di alcol e droga, un salto di corsia ed è stato l'inferno. Disumano hotel scoperto dalla polizia a Milano, 60 cinesi stipati in un sotterraneo, una botola per uscire. Esce Electric Jump, nuovo album di Pino Daniele, anime rock e impegno sociale per una musica che aiuti a superare la crisi.
Allora andiamo a sentire anche i titoli di Sky.
Piano casa, Berlusconi frena, si parla di un testo non mio, venerdì al CDM.
Franceschini, basta cambiare le carte in tavola, Bersani verso una totale deregolazione.
Federalismo, stasera il voto alla Camera, il PD decide per l'astensione.
Crisi Obama al Congresso, più poteri su società finanziarie, Geithner regole più severe.
AIDS preservativo, la Francia replica al Vaticano e ribadisce le critiche al Papa.
Napolitano alla commemorazione delle fosse ardeatine, non ripetere errori del passato.
Roma, due morti e due feriti in un incidente causato da un pregiudicato fatto di droga e alcol.
A Milano scoperto uno scantinato sotterraneo dove vivevano 28 cinesi, tra loro un bimbo di 3 mesi.
Il governo cinese oscura YouTube, Amnesty denuncia, in Cina record di condanne a morte.
Nazionale, Lippi chiude a Cassano, tira dritto, non devo spiegazione a nessuno, dice.
Eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. C'è certamente, almeno secondo me, una sorta di fabbrica della paura, ne abbiamo parlato molto i giorni scorsi a proposito della vicenda dei romeni, e questa fabbrica della paura c'è dappertutto, sulla sicurezza ma anche sull'economia. Basti pensare alle frasi che abbiamo mandato in onda nei giorni scorsi dell'ingegner Carlo De Benedetti e di altri ancora che parlano di catastrofi, del fatto che i licenziati, quando ci saranno a migliaia, arriveranno a derubare le vecchiette per strada, le borsette delle vecchiette. Certamente dunque esiste una fabbrica della paura. Risentiamo alcuni titoli sulla vicenda di Carol Ratz, che come sapete questa sera sarà ospite di Porta a Porta
Alexandru, 20 anni, nel curriculum arresti ed espulsioni. Carol, 36 anni, 3 anni di carcere in Romania. Eccoli, sono loro le belve della Caffarella, presi uno dopo l'altro, scovati nei loro nascondigli, arrestati. La ragazzina stuprata nel parco li ha riconosciuti dalle foto. Sì, sono proprio loro i violentatori della 14enne nel giorno di San Valentino e forse almeno uno ha partecipato allo stupro del quartaccio.
Ha ammesso senza emozione, prima abbiamo rapinato la ragazzina e il fidanzato, poi violentato lei a turno. L'altro di anni ne ha 36. Lo hanno trovato tra le baracche del Cisternino nella provincia di Livorno. Si era rifugiato lì e non aveva raccontato nulla agli altri del campo. Si nascondeva silenzioso tra 40 connazionali e i loro bambini che vanno a scuola tutte le mattine. Quando l'hanno preso, era pronto a fuggire in Spagna.
Fermi fra i connazionali, circondati da militari, Alexandru il biondino e Carol faccia da pugile sono tranquilli. L'abbiamo fatto per dispetto, ha raccontato Alexandru, rivelando anche il nome del complice. Al fidanzato dicevo, guarda, ti faccio vedere come si fa con una donna.
Lo stupro della Caffarella siamo stati noi, confessano gli ultimi due romeni indagati. Scarcerato faccia da pugile.
Sono i due romeni arrestati venerdì, gli stupratori di San Valentino, lo hanno confessato oggi davanti al GIP. Cade l'accusa per l'altro stupro al quartaccio per faccia da pugile.
Faccia da pugile è una frase ripetuta più volte negli ultimi 20 giorni. Faccia da pugile, che pare non parli nemmeno troppo bene l'italiano, sarà ospite questa sera di Porta a Porta. Dunque la televisione che da una parte ha trattato in questo modo la vicenda e poi fa entrare nel suo salone, nel suo salotto, proprio uno dei protagonisti. Dunque potremmo dire la televisione che può affossare, ma anche quella che magari questa sera santificherà o comunque porta all'attenzione del grandissimo pubblico, certamente come personaggio che ha subito un torto, Carol Raz, faccia da pugile, il quale peraltro fa il pasticcere, vorrebbe fare il pasticcere, come scrive molto bene questa mattina Massimo Gravellini sulla Stampa, forse ha bisogno più che di televisione di qualche pasticceria che gli offra un posto di lavoro. Ma c'è un'altra fabbrica della paura, secondo me incarnata da una sinistra, sto parlando in questo caso della sinistra estrema, di quella che veniva chiamata l'estrema sinistra prima del suo crollo alle elezioni del 2008, incarnata dal governatore della regione Puglia, Vendola. Sentite, secondo Vendola siamo tornati, l'Italia è tornata per una serie di motivi a me misteriosi, addirittura a una situazione simile al dopoguerra.
Certe volte mi capita di svegliarmi in un paese che non riconosco più, perché guardi, non è l'episodio di cronaca avvilente, miserabile, di un balordo che prende una tanica di benzina e pensa di fare di un povero barbone o di uno straniero o di un diverso una specie di rogo purificatore. Ma è la cultura generale che sembra istruire quel meccanismo, quel marchingegno di violenza, di discriminazione. Io vivo in un paese nel quale il ministro dell'interno dice che bisogna essere cattivi nei confronti degli immigrati. Vivo in un paese, diciamo, che è come se ha smarrito la propria religione civile, le forme della solidarietà, dell'accoglienza. E quindi da questo punto di vista credo davvero che siamo di fronte a una specie di dopoguerra, alla necessità di ricostruire culturalmente, civilmente questo paese.
Necessità di ricostruire civilmente questo paese. Vendola, con queste parole si presenta come il leader di quella sinistra che vuole tornare a contare al Parlamento europeo e poi magari anche al Parlamento nazionale con un accordo col Partito Democratico. Sentite cosa pensa di Berlusconi. Secondo lui è un problema culturale, cioè Berlusconi ha catturato l'Italia in questo modo. Sentite, perché secondo me è la dimostrazione del fatto che una certa sinistra, insomma, non vincerà, credo, mai più.
Berlusconi ha vinto prima che nelle urne, ha vinto nei sogni e negli incubi degli italiani, ha plasmato la dimensione onirica, la gente ha cominciato a non avere più sogni collettivi, ma ha avuto sogni individuali, quello per esempio della figlia velina. La gente non ha avuto più incubi collettivi, la guerra, la crisi ambientale, ma ha avuto incubi individuali, lo zingaro sul pianerottolo, e questa dimensione onirica è il segreto della egemonia, del successo berlusconiano.
La dimensione onirica. 800 24 00 24. La differenza di linguaggio la si può notare molto facilmente tra Vendola, leader dell'estrema sinistra che si è staccata da Rifondazione Comunista, e quello che sentirete. Il premier durante questo viaggio sui treni ad alta velocità, sentitelo su Napoli.
Un viaggio che è anche l'occasione per scherzare con i due piloti napoletani su cosa succede quando il Presidente del Consiglio arriva nella città partenopea.
A Napoli non posso scendere dall'automobile perché si fermano tutti e mi issano sulle spalle e cantano Silvio Santo Subito. E io sul santo sono d'accordo, sul subito assolutamente no.
Un po' meno ironico Berlusconi sulla questione della sua denuncia dei redditi sensibilmente ridotta rispetto all'anno scorso.
No, ho detto, il piatto di minestra a casa sua è garantito, quindi io non sono affatto preoccupato.
Ancora Berlusconi sul treno.
L'ultima volta che sono stato sul treno, francamente, ho un ricordo molto vago, ma è stato diversi anni fa, credo su un treno, anzi sicuramente su un treno locale, che era il treno delle Ferrovie Nord, da Milano a Como, in treno per andare a fare col papà e con la mamma una narcisata sul monte intorno a Como.
Narcisata? Una narcisata nei monti intorno a Como. Il linguaggio, ripeto, la differenza di linguaggio è tutta qui, sentitelo ancora.
Mi mancava, ero il presidente operaio, il presidente imprenditore, il presidente ferroviere, non avevo immaginato di riuscire a diventarlo.
Va bene, Antonio Martino, riprendiamo Antonio Martino, perché insomma è molto critico, come sapete, l'ex ministro della difesa nei confronti della nascita del PDL. Per esempio parla di alcuni esponenti del centrodestra, i quali sono diventati clericali, molto clericali, per esempio Marcello Pera, l'ex presidente del Senato, e altri ancora, insomma il clericalismo all'interno del PDL.
C'è un'ala del PDL, diciamo, che sembra molto invece infervorata per le ragioni
della Chiesa. C'è Monsignor Pera.
C'è il Monsignor Pera.
Monsignor Marcello Pera, sì, c'è il giovane Abate Quagliariello.
Come mai è nata questa cosa? Poi liberali, perché voglio dire, anche loro gli
espressioni... Quagliariello è stato segretario del partito, no, non so se è segretario del partito radicale.
Ma dirigente del partito,
dirigente
radicale.
Del partito radicale. Lui era un anticlericale feroce, è lo stesso Marcello Pera. Non so se Giuliano Ferrara sia mai stato anticlericale, però ora Giuliano Ferrara è più clericale dell'avvenire su certi temi.
Punzecchiatura nei confronti di Giuliano Ferrara. Andiamo a Roma, Silvestro, buonasera.
Buonasera Cruciani, un saluto. Allora, lei stasera mi ha stimolato con un discorso sulla provincia, ne ha parlato lei, ne ha parlato anche l'onorevole Martino, che tra l'altro è un mio, diciamo, concittadino. Io chiamo da Roma ma vengo da Messina ed è proprio di questo che volevo parlare, per esempio, no? Cioè, c'era quella considerazione sulla Sicilia, 5 milioni di abitanti, si potrebbe anche dividere in due ed è maggiore di tanti stati sovrani, era questa la frase.
No, ma lui faceva un discorso, Martino, di riorganizzazione delle regioni, che alcune erano troppo ampie.
Sì, no, io ho fatto un riferimento solo per la vastità. Allora, io sono assolutamente d'accordo, voglio permettere, all'abolizione della provincia, che mi sembra veramente una burocrazia e un alloggio per tante persone che conosco personalmente, che fanno ben poco. Comunque, però mi chiedo una cosa. Allora, per esempio Messina ha 108 comuni, c'ha un'estensione sulla costa tirrenica di circa 270 chilometri, ci sono paesi all'interno che spesso restano isolati per giorni e giorni perché nevica o perché c'è stata una frana.
Allora?
Tutti questi sono compiti della provincia, che bene o male li svolge. Allora mi chiedo, in una regione come la Sicilia, dove queste estensioni sono veramente vaste, chi si andrebbe a sostituire alla provincia? Perché la regione è improponibile, o quantomeno la regione come è strutturata adesso. Allora, dico, è bene parlare di queste cose, però mi piacerebbe sentire più aspetti propositivi, non da lei.
Sì, no, Silvestro, guardi che...
Mi preoccupa questa cosa, perché io ho vissuto la realtà di quei paesi, ho lavorato in parecchi...
Ho capito,
paesi.
Ma non è che togliendo i compiti alla provincia, riassegnandoli ove ai comuni e ove alle regioni, si toglie qualcosa all'efficacia delle decisioni, oppure alla vicinanza tra un'istituzione e un cittadino. Anzi, forse dando alcuni compiti ai comuni e altri alle regioni, si semplifica la vita per quello che riguarda per quello che riguarda le province.
È un comune che sta a 270 chilometri dal comune che sta nella sua provincia, chiamiamola ancora così. Opportuni per poter intervenire attualmente, ovviamente non ce li ha, quindi andrebbe potenziata proprio, perché se no...
Infatti l'abolizione delle province va fatta insieme ad un ampliamento dei poteri dei comuni, su questo non c'è dubbio, ma lei ha ragione, ma l'abolizione delle province non è che solamente uno slogan, è pieno di altre cose. La ringrazio Silvestro, andiamo a Roma da Lucio, buonasera.
Buonasera. Signor Cruciani, buonasera.
Dica.
Volevo fare un commento all'intervento di un ascoltatore che precedentemente ha detto dove esiste un paese occidentale dove il Presidente del Consiglio elegge il Presidente della televisione concorrente. Mi pare che questa questione sia posta male, perché il Presidente della RAI è stato proposto dal segretario del Partito Democratico Franceschini e, come nella prassi, approvato dalla maggioranza. Il Premier si è semplicemente limitato a dire persona giusta ed equilibrata. Quindi mi pare che bisognava dire a questo signore: lei sta dicendo una cosa inesatta.
Sì, perché l'ascoltatore poneva un problema diverso, che non era quello contingente dell'elezione o della nomina ancora non ufficiale, perché deve passare attraverso il consiglio di amministrazione RAI di Garimberti a presidente della televisione pubblica, ma ne faceva più una questione di fondo, insomma poneva il problema che è quello, che uno di quelli che c'è in Italia.
Tra l'altro, mi permette, Italia tutti i giornali sono prevalentemente in opposizione a Berlusconi, nelle stesse televisioni.
Questa è un'altra
Berlusconi,
considerazione, però Lucio, che non c'entra
Costanzo, eccetera.
Senta, ho capito, ma questo è un vecchio discorso che non,
sì,
che non
è vero.
Ha niente
posso
a che
dire
fare.
Una cosa su Roma che forse nessuno sa.
Dica qualcosa su Roma.
A Roma, ai 28 ponti che ci sono in città, si sta per aggiungere un ponte pedonale cosiddetto della musica per il costo di 10 milioni di euro. Questo non lo sa nessuno, nemmeno a Roma. Alla Chetichella c'è questo appalto e i lavori sono iniziati.
Alla Chetichella non credo, io comunque sono favorevole a tutti i ponti, per cui non solo al ponte sullo Stretto. La ringrazio, indagheremo naturalmente se c'è qualcosa di strano su questo appalto, come lei dice, per il ponte della musica che è vicino allo stadio. Grazie. Andiamo a Napoli, Antonio. Buonasera Antonio.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Le volevo dire, io sono tornato dal lavoro da poco, ho acceso la televisione e mi sono, nell'ascoltare un telegiornale, ho sentito la frase del Presidente del Consiglio che diceva che dobbiamo lavorare di più.
Lui parlava di produttività nel lavoro, di tempi, non so, che è una frase estrapolata da un discorso più generale. Comunque il TG3 l'ha presentata in questo modo: gli italiani dovrebbero lavorare di più.
Ho sentito tutto l'intervento, tutto il discorso, il contesto in cui era inserita questa frase.
Sentiamo un attimo, Antonio, mi scusi un secondo, sentiamo.
Bisognerebbe avere tutti la voglia di reagire, di avere molta fiducia, di impegnarsi, di lavorare magari anche di più, reagendo a questa influenza americana, così l'ho definita, a questo virus che viene dall'America e che ha colpito un corpo sano, perché noi abbiamo famiglie italiane, sono famiglie di risparmiatori, l'83% ha la proprietà della casa, adesso chi abita in una casa monofamiliare o bifamiliare potrà anche espanderla, mettendo in movimento soldi che sono fermi in banca.
Il contesto è questo, l'ha sentito Antonio, magari dovremmo lavorare di più, darci da fare di più, insomma questa era il...
Speriamo che questa incitazione a lavorare di più sia rivolta ai politici e a coloro che devono, hanno il potere di risolvere questa crisi. Perché ai comuni cittadini come me, come mio figlio di 27 anni, mia figlia di 30 anni, che aspettano una possibilità di lavoro, questa cosa mi non
che
so
significa
pensare,
aspettano,
piangere,
aspettano.
Insomma.
Lei dice questa frase di Berlusconi, lavorare di più, a lei che ha due figli che sono in cerca di lavoro e magari non lo trovano.
Non so se mi fa ridere o piangere.
Pensi, sì, però Antonio, mi scusi.
Come dice Michi Vendola, io non stavo in una dimensione onirica quando l'ho sentita e mi ha sconvolto.
L'ha sconvolto addirittura. Che cosa dovrebbe dire?
Bisogna dare a questa frase?
No, ma è una delle frasi di Berlusconi che vogliono infondere ottimismo. Ha sempre detto da 15 anni bisogna rimboccarsi le maniche. Non vedo che cosa ci sia, come dire, di talmente sconvolgente. Poi uno può criticare tutto, per carità, non sono qui a difendere Berlusconi. Io però non capisco, lei dice io ho due figli che stanno aspettando di trovare un posto di lavoro. Non è una situazione così poco comune, cioè è una situazione, diciamo, sì, non so in che situazione siano i suoi figli. Non credo nemmeno che aspettino un lavoro che venga dall'alto, no?
No. Sicuramente no.
Meno male.
Sicuro che non ci sono, non stanno, i miei figli non stanno in queste condizioni.
Meno male. Cioè, perché meno male che non aspettano solamente.
Laureati, anzi, super laureati, hanno mandato, voglio dire, si sono mossi in maniera giusta e adeguata. Aspettano comunque. Aspettiamo il lavoro.
Che significa aspettiamo il lavoro?
Aspettiamo una possibilità di lavoro. Vogliamo rispondere a questa sollecitazione del presidente di lavorare.
Ho capito. La ringrazio, Antonio. Roberto dalla provincia di Napoli, buonasera.
Buonasera a lei, signor Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire a proposito di questo.
Roberto, lei può intervenire su quello che vuole, basta che abbassi un attimo il volume della radio, perché altrimenti sentiamo un ritorno della sua voce. Grazie.
Va bene, mi scusi.
Prego.
Dunque,
prego.
Volevo intervenire su questa nuova normativa riguardante il piano casa, no? E la mia preoccupazione principalmente è quella, secondo me, di una grossa espansione di abusivismo che verrà attuata. Soprattutto nelle nostre zone, dove lei sicuramente sa bene che già in tempi normali nascono case e condomini come funghi, soprattutto nell'approssimarsi delle nuove elezioni. È inutile dire che ci possiamo rivolgere alle autorità locali, perché ovviamente la situazione è quella che è, non sto qui a dirla pubblicamente. Dove che chiaramente questo nuovo ampliamento autorizzerà tutti a poter fare di tutto.
Perché, veramente Roberto, sembra che non sia così. Ripeto, stiamo parlando purtroppo per due settimane di seguito. Da questo punto di vista c'è sicuramente un errore da parte del governo, perché è stato annunciato un piano casa con un consiglio dei ministri velocemente in 3-4 giorni, dopodiché poi ripensamenti. Adesso sono passate due settimane, sembra che venerdì possa essere al Consiglio dei Ministri, ma non sembra, come dice lei, una sorta di deregulation totale. Tutt'altro, Berlusconi ha detto qualche minuto fa di aver parlato con Errani in treno durante questo viaggio sull'alta velocità, e ha riferito che sarà un testo che verrà concordato al massimo con le regioni. Cioè, non sembra la deregulation dell'edilizia, non mi pare, Roberto.
Cruciani, voglio augurarmelo, perché lei sa che le nostre zone ormai sono zeppe di abitazioni abusive e non c'è verso e non si sa da dove iniziare. Io so solo che chiaramente ci saranno le aule di giustizia stracolme, che poi oltretutto...
Perché dovrebbe esserci le aule di giustizia stracolme? Non ho capito.
Perché chiaramente il cittadino... Cioè, o sarà una situazione di ordine pubblico, perché poi la gente inizierà a farsi giustizia da solo con il vicino che vuole alzare, ne approfitta, le posso dare per testimonianza diretta di due cause che mi sono in corso da 7 anni, per degli abusi fatti da vicini di casa.
Va bene, quindi, ma in questo caso...
Normali,
in questo
normali, si immagini adesso con la copertura del 20% di quello che si può costruire...
Cioè, non nascerebbero secondo lei dei contenziosi...
A livello di ordine, ma sicuramente, guardi...
Perché la gente vuole andare, magari ha intenzione di andare oltre questo 20%, fa una cosa, dice c'è il 20%, facciamo il 40%, insomma... Va bene, Roberto, ho capito, ma questo è certamente un problema da valutare. Con molto piacere ospitiamo l'ex ministro Gianni Mattioli, che è anche professore universitario, fisico se non sbaglio, Mattioli, no?
Sì.
Eccoci qui. Allora, buonasera a lei. Parliamo di Maremma. Perché parliamo di Maremma? Perché io ho una mezza fissazione, so che la penso in maniera molto diversa da come la pensa Mattioli, ma siamo qui per confrontarci, come è normale che sia. Parliamo di Maremma perché esiste una strada, volendo, virtuale, che porta da Parigi fino a Roma, che sono due grandi città europee. Si può arrivare da Parigi a Roma praticamente in autostrada. senza percorrere un chilometro di una strada statale, di una strada provinciale, insomma, tranne se uno vuole percorrere, diciamo, il Tirreno e non deviare per Firenze e fare la 1, tranne 200 chilometri che vanno da Rosignano fino a Civitavecchia. È una storia molto vecchia che risale praticamente, si può dire, a 40 anni fa, perché già 40 anni fa qualcuno concepì questa autostrada tirrenica. Oggi siamo arrivati a un punto in cui la Regione Toscana, d'accordo col governo, ha varato un progetto che deve essere ancora definitivo, il CIPE ha dato un suo assenso, poi ci sono vari ricorsi pendenti per un percorso autostradale che sostanzialmente ricalca quello, è il percorso costiero che ricalca quello dell'Aurelia. Però c'è una grandissima opposizione di ambientalisti, storici, di persone che abitano in quell'area. Tra questi c'è Gianni Mattioli. Oggi addirittura un'iniziativa, leggo, a Borgo Carige, in provincia di Grosseto, è vero Mattioli?
Sì, sì.
Perché lei si oppone in maniera così forte?
Ma io mi oppongo innanzitutto perché ho fatto il ministro per le politiche comunitarie e il libro bianco dell'Unione Europea nega assolutamente viabilità aggiuntiva. Qui c'è già una strada statale, l'Aurelia. L'Europa nega viabilità aggiuntiva se non per minime utenze, perché i collegamenti aggiuntivi per l'Europa devono essere fatti soltanto per ferrovia o cabotaggio costiero. Qui, se si vuole andare contro l'Europa, si faccia pure, ma non ci si nasconda dietro il network, sistema di trasporti dell'Europa.
Però mi scusi Mattioli se la interrompo su questo punto, poi lei magari ribadisce, però l'opposizione europea, adesso non entriamo nei ricorsi, l'assegnazione della gestione del percorso alla SAT, eccetera, perché sarebbe una cosa troppo complicata per i nostri ascoltatori. Ci sono dei ricorsi che verranno fatti o che sono stati in parte già fatti e che possono rappresentare un problema. Qui lei non mi può dire che l'Europa proibisce il fatto che dove ci sia una strada di un certo tipo si possa fare l'autostrada. Questa è una cosa che, insomma, oggettivamente non è questo il punto. Lei si oppone fondamentalmente per una questione ambientale. E poi perché? Io non so se lei abbia la casa là. Da tempo si discute della famosa lobby di Capalbio. Esiste questa lobby di Capalbio?
Guardi, no, io su questo sono proprio pignolo, perché ho fatto il ministro e quando il governo Amato nel 2001 affrontò la questione, ci rapportammo proprio all'Europa e il governo Amato scelse, secondo la indicazione dell'Europa, nel marzo del 2001, la messa in sicurezza della strada statale esistente.
Il rifacimento dell'Aurelia, sì, insomma, il rifacimento.
Come tutti sanno, è una strada a quattro corsie, tranne due brevi tratti in comuni di Tarquinia e in comune di
Però Capaglia. È una strada pericolosissima, come lei sa bene.
Certo, proprio questa era la decisione saggia del governo Amato, la messa in sicurezza, cioè togliere i passaggi a raso, togliere i tratti a due corsie, senza spendere quattro volte tanto come invece si vorrebbe con una autostrada aggiuntiva alla strada statale.
Però mi scusi Mattioli, io c'è una questione quasi
come vede,
di
argomenti paesaggistici non li tiro proprio fuori. È uno sperpero di quattrini enorme di cui il cittadino non riesce a rendersi conto. Perché il governo Amato aveva preso quella decisione?
Per una serie di motivi che in quel momento di equilibri che in quel momento portarono a questa decisione qui. Peraltro lei sa bene che quella decisione non escludeva, infatti non escludeva poi la possibilità che ci fosse un progetto autostradale. Però io le chiedo un'altra cosa. Io ho l'impressione che lei ha la casa in quella zona?
Sì, da quando nel 1978 cominciò la lotta antinucleare di Montalto di Castro. Da allora io sono lì, perché quella zona bellissima doveva essere salvata da queste irrazionalità della politica.
Però mi scusi Mattioli, io ho l'impressione che, per carità, è legittimo naturalmente che chi ha una casa in quella zona sia contro la creazione di un'autostrada, è normale e avviene, diciamo, dappertutto. Però leggo che oggi in questo intervento a Borgo Carige, provincia di Grosseto, lei dice non esiste in nessun paese del mondo che viene costruita un'autostrada lungo il mare, ma insomma mi risulta il contrario, cioè la Costa Azzurra, in Italia l'autostrada l'Adriatico, pratica, insomma, ci sono un sacco di autostrade in riva al mare, perché lei dice che tutto il mondo non si costruisce un'autostrada in riva al mare? Mi scusi.
No, non mi metta in bocca cose che non ho detto io, ma che ha detto Furio Colombo, citando saggiamente l'esempio della California, che si è ben guardata di realizzare un'autostrada lungo la costa, in cui resta una via del tipo di quella che è l'Aurelia, e sì, l'autostrada l'ha messa invece all'interno per non devastare una bellissima costa che è molto bella, ma non è neppure bella come la Maremma italiana.
D'accordo, ma voi siete contrari anche all'autostrada, al percorso interno dell'autostrada, non solo al percorso costiero, al concetto di autostrada. Come si fa a essere contro un'autostrada? Io questo non riesco a capire, me lo spieghi, perché è una domanda che mi faccio da molto tempo. Cioè, l'autostrada è una cosa che velocizza, mancano 200 chilometri. Non è che va bene un'autostrada da un'altra parte e non dove uno ha la casa, è questo che mi domando.
No, ma mi scusi, la casa non c'entra proprio un bel nulla. Io la prego di ragionare come può ragionare un lettore del Sole 24 Ore,
sì,
e cioè uno che si trova di fronte un documento dell'ANAS del dicembre 2000 che presenta al governo il costo da una parte della messa in sicurezza dell'Aurelia formato autostradale, che è quello che noi vogliamo, sì, superstrada, da una parte, e il costo invece di un'autostrada aggiuntiva con le opere complanari che devono essere fatte per chi non vuol prendere l'autostrada. L'ANAS quantifica le due scelte, l'una, l'autostrada, sì, aggiuntiva, quattro volte tanto la superstrada.
Ho capito, ma le autostrade costano. Mattioli, fare un'autostrada non è che sia uno scherzo. Certo che costa di più rispetto alla messa in opera, a parte che poi lei sa che nel progetto c'è un rimborso coi pedaggi, ma insomma il discorso si allungherebbe. Quando fu costruita l'autostrada del Sole, i critici dicevano che era l'autostrada dei soli, perché non ci sarebbe passato nessuno. E poi le cose andarono in modo diverso, naturalmente, rispetto all'autostrada del Sole. Io ho paura che ci sia questo tipo di opposizione. C'è un'opposizione proprio all'idea stessa di autostrada, perché
ma
la Maremma
no, questa,
non è così.
Mi scusi, ma qui è proprio non voglio apparire come insultante, ma questa è proprio una vetero concezione, questo aumento di velocità in un'epoca in cui ci sono gli aerei, in cui ci sono cabotaggio costiero lussuosissimo e cabotaggio costiero delle merci. Questa idea di pensare che i trasporti vanno su gomma è una idea di 30 anni fa. Non
ma, quindi,
è
ma uno come ci arriva da Civitavecchia a Rosignano? Con l'elicottero, con la nave? Uno da Civitavecchia a Rosignano ci arriva nel modo più veloce possibile, cioè con la macchina.
Ma perché se noi realizziamo sul sedime dell'Aurelia la superstrada a quattro corsie, con corsie di emergenza, che noi chiediamo invece di una autostrada aggiuntiva, qualcuno soffre di velocità? Di mancanza,
Mattioli,
di velocità?
La ringrazio molto.
Un sacco di quattrini e non si distrugge. Guardi, a me della casa mia non me ne importa nulla, perché sta dentro un paesello che è il paesello della stazione di Capalbio, quindi nulla di meraviglioso, proprio non me ne importa nulla.
Beh, l'autostrada passerebbe proprio da là, il progetto.
No, guardi,
vicino, no? Vicino, comunque vicino.
Vicino,
no,
perché l'autostrada
vicino
passa a monte della Aurelia, cioè molto più vicino allo stupendo paesino di Capalbio, ma molto lontana da Capalbio Scalo, dove sto io. Quindi a me proprio
non la tocca questa cosa.
Non mi tocca assolutamente.
Va bene, Mattioli, ne riparleremo. Il confronto è sempre molto utile. La ringrazio.
Ringrazio lei.
TG5, titoli.
Obama, nuova autorità e nuove regole per controllare i big della finanza. I manager della IG restituiscono i bonus milionari. Conti pubblici, Almunia, l'Italia non è a rischio. Berlusconi inaugura il Frecciarossa, il treno che in tre ore percorrerà la Milano-Roma. Fiducia e impegno di tutti per superare la crisi. No del PD al piano casa. La Camera approva il federalismo fiscale, vota contro l'UDC. Napolitano alle fosse ardeatine, non ripetere gli errori del passato. Fini, quegli uomini salvarono la patria. Schifani, monito per le nuove generazioni. Velocità, alcol e droghe, 320 giovani vittime della strada nel 2008. Campagna della polizia nelle scuole. A Roma, ubriaco e drogato provoca un incidente, due morti. Scoperto a Milano un albergo clandestino per cinesi, si entrava da una botola sulla strada, 60 posti letto, nessuna finestra e condizioni igieniche spaventose. Tra poco su Canale 5 la finalissima di Amici a contendersi il titolo con l'eliminazione
diretta. Va bene. Andiamo a sentire anche come riassume la giornata il TG1.
Crisi, Berlusconi reagire al virus americano, venerdì pronto il decreto sul piano casa, circola un testo che non è il mio. Franceschini, basta cambiare carte in tavola, la Camera dice sì al federalismo fiscale, esulta la Lega, l'UDC vota contro. Obama chiede più poteri per controllare le società finanziarie, stasera parla alla Nazione, borse in altalena. Non riesco a capire perché mi abbiano coinvolto, a Porta parla il romeno Razza, accusato di due stupri e poi scarcerato. Spotter, auto d'epoca, freestyle soccer, tanti gli appassionati che hanno inviato i loro video a Il TG1 Sei Tu.
Luciano ci chiama da Ancona, buonasera Luciano.
Buonasera, dottore, buonasera. Io voglio dire una cosa, no? La crisi, c'è la crisi, ma colpisce tutti i tipi di lavoratori. I lavoratori, quelli aziende private, ma i lavoratori delle aziende pubbliche, niente. Qui la crisi è solo per noi altri che lavoriamo nelle aziende private, dove il lavoro sta diventando un lusso, perché qui le aziende stanno a chiudere tutte. Io sono nella zona d'Ancona, Fabriano, l'Ariston, zona di Castelfidardo, Osimo, Iesi, è un pianto. E cosa facciamo noi altri? Finito qua, non c'è più il lavoro, io faccio il camionista. Stiamo viaggiando giù per l'autostrada con i camion mezzi vuoti. Dopo, finito il lavoro, c'è la cassa integrazione. Ma finita la cassa integrazione, cosa c'è? C'è la guerra civile. Io ho la sensazione che finirà così, perché fin di conti io sono 35 anni che lavoro. È finito così male, non me l'aspettavo. Da un'economia di ladri, perché questi sono stati tutti ladri, hanno rovinato il mondo intero. Non lo so.
Beh, adesso Luciano, diciamo, prendo la prima parte del suo intervento, perché quest'ultimo, hanno rovinato il mondo intero, sono dei ladri, non so a chi si riferisse, forse ai banchieri di Wall Street, a chi si riferisce?
Per l'Italia il lavoro qui non c'è più, perché le fabbriche vanno all'estero, ci siamo invasi dei lavoratori stranieri che sono disposti a lavorare per 4 soldi, e io cosa faccio? Devo andare io all'estero? Non lo so. Io mi domando che ancora il popolo italiano è troppo buono, bravo e ancora sta zitto, perché io penso che prima o poi se li ribellerà, farà
sti governanti contro chi?
Non corrono di niente.
Contro chi?
Prego.
Ribellarsi contro chi?
No, ribellarsi a questo sistema che non dà garanzie di risolvere questo problema. Chiacchierano e non c'è niente. Lei,
ma quale problema bisogna risolvere? Luciano, una crisi che colpisce, come lei dice, diciamo, più le aziende private, che più i dipendenti privati come lei, magari i padroncini, chi vive sulla propria pelle la difficoltà delle esportazioni, la difficoltà globale dell'economia, piuttosto che l'impiegato pubblico, da questo punto di vista non c'è dubbio, ma le potrei rispondere molto facilmente. Il mercato, bellezza, si affrontano dei momenti di crisi economica, si affrontano dei momenti invece di crescita economica. Io ho sempre sentito delle lamentele di fondo, sia nei momenti in cui questa crisi non c'era, sia nei momenti in cui questa crisi c'era. C'è sempre qualcosa di cui lamentarsi, perché naturalmente poi le ambizioni personali e gli obiettivi personali poi variano sempre, e l'asticella è sempre posizionata in avanti. Luciano, in questo momento lei quanto lavoro in meno ha rispetto a prima, non so, rispetto a 6 mesi fa, me lo spieghi?
Sono arrivato a 53 anni, mi trovo il baratro davanti, se finisce l'azienda mia chiude, dove vado a 53 anni?
Perché dovrebbe chiudere? Che situazione c'è adesso?
È la situazione che qui invece di fare 2 viaggi a settimana se ne fa uno, non c'è l'azienda, non so quanto resisterà a pagarmi lo stipendio a così.
Le faccio molti auguri.
Noi lavoriamo con le fabbriche se non c'è lavoro, noi non lavoriamo.
A catena poi si ripercuote anche su un settore come il suo. La ringrazio, buona serata. 20:07, i titoli della 7.
Piano casa nella bufera, Berlusconi sceglie l'inaugurazione della TAV per chiarire. Circola un testo non mio, varrà per ville, mono o bifamiliari e non per i palazzi. Il PD lo attacca. Mente, ecco il decreto di cementificazione sulla crisi economica. Il Premier parla di virus americano e invita gli italiani a lavorare di più. In Israele la sinistra laburista approva tra le polemiche l'accordo tra il leader Barak e il presidente incaricato Netanyahu. I due hanno siglato un'intesa per un governo di unità nazionale con l'estrema destra. A 45 anni dal capolavoro di Dino Risi, nel cinema arriva I mostri oggi, 16 episodi su vizi e volgarità dell'Italia 2009, con Abbatantuono, Bisio, Panariello, ma anche Ferilli e Finocchiaro. Rispetto al passato, infatti, nella galleria di oggi ci sono le donne. Il CT azzurro Lippi snobba le critiche sulla mancata convocazione di Cassano, parlo solo dei presenti e non devo dare spiegazioni, dice nel ritiro azzurro in vista del doppio impegno contro Montenegro e Irlanda.
Bene, prima della pubblicità andiamo a sentire Fabio da Venezia. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Dottor Cuciani, mi riferisco all'intervento di Nichi Vendola che lei ha commentato dicendo che la sinistra con queste affermazioni non vincerà. Io in realtà...
Una certa sinistra, ho detto, è una certa sinistra.
Una certa sinistra, ma in generale lei pensa veramente che... modello di comunicazione che è cambiato con l'ascesa prepotente della tecnologia e delle televisioni non abbia permesso a Berlusconi con le sue televisioni di plagiarci, dico io, perché sicuramente oggi Berlusconi non sta facendo una politica che giustifichi il voto di alcune classi medio-basse, eppure lo votano e quindi vuol dire che certamente c'è stato un plagio.
Vabbè, ma insomma, voglio dire, questa è una... Lei fa un ragionamento che è molto molto discutibile. Primo, da per assodato che non faccia una politica verso alcuni ceti, questo è tutto da vedere, cioè, lei lo dà per certo. E poi successivamente, siccome però lo votano, allora c'è un plagio, una sorta di ipnosi. Guardi... penso che non ci siamo, però questa è una mia idea. Andiamo a Torino da Maurizio. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, era a proposito dell'articolo di Gramellini che lei citava poco fa, a proposito dell'aspirante pasticcere. La domanda è questa, no? Che Gramellini è sempre piacione, lui è simpatico, no? Dice sempre la cosa giusta, ma in questo caso sembrava prendersela un pochino, diciamo così, no? Una lettera contro ignoti a proposito del fatto di aver messo alla berlina questo personaggio prima ancora di sapere se fosse colpevole o non colpevole, eccetera. Ma Gramellini è il vice direttore della Stampa, non so, sì, come dire, uno si aspetterebbe mica un mea culpa, ma non lo so, una mini dichiarazione di intenti, qualcosa del tipo va bene, adesso non lo faremo più, e invece lì lui fa la denuncia, no, si lava le mani, è a posto, boh, la stampa esce pulita, siamo tutti tranquilli e si ricomincia con il prossimo che arriva e gli si danno le stesse legnate sulla schiena. Non so come dirle, chi ci devo pensarci io, devo occuparmene io del fatto che i media...
No, ma ho capito.
Chi no, deve occupare?
Però Maurizio, devo dirle, naturalmente c'è poi giornale, e adesso non ricordo se la stampa ha avuto nei confronti di questi due romeni, in particolare di Carlo Razzo, un atteggiamento diverso rispetto agli altri. Diciamo che è molto difficile, ed era molto difficile... capire qualcosa o avere dei dubbi nel momento in cui il principale investigatore fa una conferenza stampa, credo che fosse la prima volta insieme addirittura al questore, in cui viene annunciata la cattura di due persone e si dà per certo il fatto con la confessione che siano i colpevoli. È molto difficile avere dei dubbi, poi naturalmente ci possono essere esagerazioni, ci può essere una scarsa attenzione per i particolari, per i dettagli, probabilmente nessuno in quelle ore ha fatto un ragionamento in più, un passo in più, però insomma era molto difficile, o no?
Passo in più da chi me lo deve aspettare se non da un vice direttore di un giornale, non so come dire.
No, ho capito, ma quando gli investigatori praticamente in diretta televisiva ti annunciano la cattura di due persone dicendo che ci sono tutte le prove, dicendo che c'è una confessione, e, insomma, io penso che a un certo punto anche un giornale si fidi dell'istituzione, no? O no?
Capisco, però per dire, l'articolo non è che faceva il punto su quanto hanno sparata grossa gli investigatori e su come... No, era proprio una condanna in media, ma in media sei tu, non posso occuparmene io, mi spiego. Cioè sarebbe bello che prendesse una posizione di tipo, basta, mi dimetto da direttore della stampa perché l'abbiamo fatta troppo grossa, non lo so. Non me
no, no, ma ho capito.
In Italia non funziona così, va bene, però...
Beh, evidentemente si attribuisce, non si attribuisce responsabilità in questa vicenda. pensa di non avere responsabilità in quanto vice direttore della stampa.
Invece la responsabilità è una quota, diciamo, una quota sensibile, ce l'hai, è un quotidiano nazionale, voglio dire, anche io non ho ben presente tutte le prime pagine della stampa degli ultimi 25 giorni, però insomma la faccia di questo povero Cristo c'è passata, no?
Allora, cioè, lei dice faccia da pugile, è un'espressione che ha sicuramente utilizzato anche la stampa.
Adesso io non glielo posso scrivere questo, non lo so dire, però mi dico che questi editorialisti che fanno i loro commenti attaccano il sistema restando a bagno lì dentro e poi passandosi le testate di giornale da uno all'altro eccetera. E io mi aspetterei ogni tanto, ma tipo le dimissioni da direttore di qualche cosa, ecco, ma da parte, diciamo così, adesso io non so se fosse anche nelle parole di Giampaolo Panza dell'altro giorno questa cosa qui a proposito della casta, ma qualche fettina di queste, diciamo così, direzioni giornalistiche bisognerebbe infilargliela lì dentro. Lei non è d'accordo su questa cosa, cioè sul fatto che come posso dire, sono sempre lì a fare il processo all'uno e all'altro e a criticare i media.
Però i media sono loro, lei dice.
Qualcuno dovrebbe
no, ma il suo non è un ragionamento. Il suo non è assolutamente un ragionamento campatinario. La ringrazio. Prima di passare a un ospite, voglio sentire Daniel da Vicenza. Buonasera.
Buonasera, io mi chiamo Daniel, sono da Vicenza e sono rumeno. Sono dal 95 in Italia con la mia famiglia, sto pagando i contributi, ho sempre lavorato. Anzi, sto pagando proprio bene i contributi, anche mia moglie che fa l'infermiera. Comunque vi dico che con questa campagna che è stata fatta negli ultimi 3 o 4 anni contro gli stranieri, specialmente contro i rumeni ultimi un anno e mezzo, vi dico la verità, siamo una decina di famiglie che siamo amici, abbiamo pensato ad andare a casa, veramente anche abbiamo pensato a chiedere, so che è una cosa impossibile, chiedere tutti i contributi che le abbiamo versati indietro e così la casa che l'ho comprata 4 anni fa la lascio a qualcuno, gli do tutto quanto e me ne vado, sinceramente, perché a un certo punto tutto ha un senso, tutto ha un fine. Vi dico la verità, mio figlio...
Lei che lavoro fa, Daniel?
Io faccio l'autista, io sono professore di sport, ho fatto il liceo elettrotecnico, sono perito tecnico in elettrotecnico, ho 19 anni di scuola.
Sì.
E vi dico, mio figlio ha finito l'alberghiera a Recuaro e ha fatto 93 su 100. È stato primo in italiano, ho anche la lettera del ringraziamento a casa, parla anche lui 5 lingue. Vi dico la verità, è da vergognarsi. In Romania, io sono stato con un mio amico, un reporter dal giornale di Vicenza l'anno scorso, ha fatto un reportage sulla Romania.
Sì.
Sapete che ha detto il comandante della polizia rumeno, proprio della polizia nazionale? Ha detto, guarda, qui da noi non si procede così. Se tu hai sbagliato paghi, senza tantam, senza parlare tanto, tutte queste cose. E secondo me anche...
Senta Daniel, ma lei che tipo di problemi ha nella sua attività quotidiana?
Ma, guardate, io se accendo questo maledetto barecchino, scusate, se chiedo un'informazione subito ti offendono. Addirittura un po' prima ha parlato anche quel signore che faceva sempre autista, dice che stanno rubando il lavoro, tutte queste cose. Vi dico la verità, un straniero se lavora qui per qualcuno che lo paga di meno può essere che è costretto perché lo fa, io no, vi dico la verità.
No, però io non ho capito ancora bene Daniel, lei dice c'è un clima nei confronti dei romeni da un po' di tempo, a questa parte molto, e questo può essere anche...
E anche mio figlio sta cercando lavoro, appena sente che è straniero e rumeno gli dice di no, e vi dico che è un bravo ragazzo.
Senta, ma poi concretamente, al di là di questa discriminazione di cui lei mi parla nei confronti di suo figlio che sta cercando lavoro, come è cambiata da qualche tempo a questa parte, diciamo da 6 mesi, da un anno, più che altro da 6 mesi, da quando c'è questo problema, tra virgolette, che si è creato con l'Unione Europea, poi la vicenda degli stupri, eccetera, eccetera. Come è cambiato l'atteggiamento nei vostri confronti? Nei suoi confronti lei è un lavoratore...
A 180 gradi, vi dico la verità, proprio a 360 gradi.
Ecco, 360.
E vi dico, c'è un'altra cosa, se lei, mettiamo che lei è italiano e io sono romeno, se viene in mio paese, ha rubato, ha fatto, ha stuprato, c'è una legge... Tu in Romania hai stuprato 15 anni, non si parla tanto,
si fanno i lavori utili, si fanno quello che deve fare e basta, si chiude il discorso. Se io ho sbagliato con questo paese, devo pagare le conseguenze, ma non deve pagare anche un altro rumeno.
No, ma infatti, ripeto, Daniel, su questo non c'è il minimo dubbio, perché in Italia la responsabilità è personale, non è che si allarga il gruppo alla nazione di provenienza. La ringrazio molto di questo intervento, continua a seguirci se vuole. Noi siamo di quelli che insomma pensano che tutti i romeni che vogliono venire in Italia a lavorare in maniera tranquilla sono naturalmente sono ben accetti. Nicola Bono è presidente della provincia di Siracusa e immagino che la pensi come me, come noi, come tutti, no?
Sicuramente.
Senta Bono, lei è uno di quelli che sostiene che bisogna salvare le province. Buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Salvare le province. Lei dal 17 giugno 2008 è presidente della provincia di Siracusa, provincia regionale di Siracusa. È eletto con 68% dei voti, molti voti in più rispetto alla coalizione. Uno può pensare, vabbè, il presidente di una provincia, anche lo stesso Renzi che è presidente della provincia di Firenze, se non riesce a staccarsi dal suo ruolo e nonostante si proclami come un modernizzatore dice no, ma guardate che le province servono perché le province fanno delle cose essenziali, però il presidente del suo partito che ormai sta per sciogliersi diciamo dentro il PDL, come Forza Italia sta per sciogliersi dentro il PDL, dice che bisogna eliminarle queste province, che non servono, che bisogna modernizzare il paese, che bisogna trasferire le competenze delle province in parte ai comuni, in parte alle regioni. Lei invece dice no, perché?
Innanzitutto io non difendo una posizione personale, nel senso che non vorrei che venisse interpretata la mia valutazione sulle province come quello che difende il ruolo che riveste. Non è assolutamente questo, in politica ho fatto molte altre cose, potrei farne altre, potrei anche non fare più nulla.
Cioè, non difende la sua poltrona.
Ecco, non difendo la mia poltrona.
Va bene, d'accordo. Però lei difende l'istituzione provincia.
Io difendo il principio che in politica quando si raggiungono delle decisioni bisogna prima discuterne. Ora, il vero tema sull'abolizione delle province non è mai stato oggetto di un dibattito, di un approfondimento, di un'analisi sulla
Bono, se ne parla dal dopoguerra dell'abolizione delle province, e come non c'è un'analisi? Ci sono studi, controstudi, eccetera.
Per la verità, quando si ritardò l'istituzione delle regioni, sono partite le regioni dopo gli anni 70, sì. Per cui fino agli anni 70 non si è posto proprio il problema dell'abolizione, si poteva discutere sul ruolo di questa istituzione dall'istituzione delle regioni in poi, ma il punto politico è che si collega l'abolizione delle province a presunti risparmi, perché altrimenti nessuno ne parlerebbe in termini di...
E secondo lei non è vero?
Assolutamente no, perché sui famosi 13 miliardi di euro che costerebbe l'istituzione provincia bisogna tenere conto che oltre un terzo sono stipendi del personale che chiunque dovesse subentrare alla provincia dovrebbe pagare.
Mantenere,
e,
certo.
La maggior parte delle altre spese sono connesse ad attività istituzionali e a investimenti e spese correnti per la gestione dei servizi che le province erogano e che se dovessero essere eliminati dovrebbero erogare altri. Alla fine il risparmio
è dell'ordine
di 13-14 milioni di euro relativo alle indennità di carica di amministratori e consiglieri. Ma voglio dire, nessuno riflette al fatto che l'eliminazione di questo istituto intermedio del territorio è una cosa anomala rispetto al contesto mondiale. Perfino paesi anglosassoni che tradizionalmente hanno una amministrazione asciutta e limitata, sì, all'essenziale, hanno le contee che altro non sono che le province, cioè enti intermedi di gestione del territorio.
Ho capito, Bono, io naturalmente sui risparmi ho altre cifre, ma non ci mettiamo qui a discutere della differenza tra le sue cifre di risparmi e quello che si risparmierebbe.
No, perché... questo è un dato oggettivo, perché
ho capito, però
13 miliardi è dire, è affermare una cosa che non sta né in cielo né in terra, ed è quello che fa scattare il meccanismo, perché su questo bisogna intendersi.
Però allora facciamo un altro discorso, che è quello, il risparmio secondo me nel lungo periodo è molto più ampio, perché poi comunque concentrare i poteri in altri enti provoca comunque un risparmio, su questo non c'è dubbio, e anche il personale politico. Ora il punto è anche un altro.
Ma no,
perché
vedere,
perché in campagna elettorale, per esempio nella passata campagna elettorale, sia il Partito Democratico sia il PDL hanno entrambi promesso l'abolizione delle province, i loro leader, abbiamo fatto riascoltare mille volte i file, Veltroni, Berlusconi, hanno promesso solennemente faremo la riforma per l'abolizione delle province e poi non si fa nulla. Lei mi sa dare una spiegazione, lei va un po' controcorrente, perché va
no,
bene
non
questo.
Non sono stato controcorrente, a parte
no, rispetto al leader del suo, rispetto al leader del suo partito.
Sono presidente del direttivo nazionale dell'UPI, dell'Unione Provincia Italiana, quindi è anche un mio dovere istituzionale esprimere fino in fondo la posizione attorno all'ente provincia, e non vado neanche contro le indicazioni dei leader. Io pongo un problema: troviamo un luogo politico in cui discutere e confrontarci con serenità, uscendo dalla
ma
logica
a discutere
slogan,
buono, a discutere non si finisce più,
no,
cioè, nel
no,
senso...
no, a discutere sulla valenza di questa sì. impostazione che in maniera apodittica appare un fatto quasi messianico,
scontato, dice lei, scontato invece non lo è.
Invece non lo è.
No, ma a noi piacciono le opinioni contro. Ormai dire che le province devono rimanere diventa quasi un controcorrente, diventa quasi originale.
Non è esattamente così, perché finora tutti gli atti che sono usciti dal governo a proposito del federalismo fiscale, a proposito sì. della messa in del rinnovo dell'impostazione del governo della governance italiana sì, degli enti, sì. Degli enti complessivi territoriali a livello
va?
Comunale, provinciale, regionale, ha mantenuto sempre inalterato il ruolo della provincia, anzi lo ha rafforzato.
Lo so, infatti questa è una contraddizione, quindi, però con le parole dei leader, no?
Ma perché il problema serio è che una cosa è affermare il principio dell'abolizione di una cosa per ottenere un risultato che di fatto non si otterrebbe, perché non c'è nessun risparmio, come sto cercando di dimostrare e come siamo in grado di dimostrare conti alla mano.
Sì.
E un'altra cosa è poi entrare nel merito delle
Ho capito, dunque si può dire, buono, lei è stato chiarissimo, devo chiudere, però si può dire dunque che secondo lei questa cosa viene detta così per come bandiera?
Cosa, se lei mi consente 3 secondi. Secondo, le esprimo sì. il mio pensiero. Io non sono affatto per la conservazione dell'attuale sistema, perché l'attuale sistema comunque evidenzia delle lacune. C'è un'esigenza di dare vita, per esempio, alle aree metropolitane, che sono il superamento nelle zone che sono caratterizzate da questi elementi, sia dei comuni che delle province. Quindi non si parla di eliminare le province, ma si deve introdurre il concetto di quale sia l'ente intermedio più idoneo a seconda della conurbazione urbana, a seconda della...
Vabbè, questo è eliminare territorio. Alcune province dove si, può fare, la città metropolitana. Dove si
ci
può
sono
fare
poi
la città
anche alcune realtà provinciali, ma sono il prodotto di attività parlamentari che a volte sono sfuggite a logiche di razionalità, che hanno dato vita anche a province minime o minimissime, che obiettivamente mal si prestano a logiche...
Ho capito, non abolire diciamo tutte le province, fare una razionalizzazione. Dunque rinunciamo ai titoli del TG2, ce ne faremo una ragione, naturalmente sentiamo gli ascoltatori. Maurizio dalla provincia di Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io telefono da Ardea,
sì.
zona intestata dall'abusivismo edilizio, e abusivismo di necessità e abusivismo di speculazione. Io credo che la colpa, prima o perlomeno una delle colpe più rilevanti per l'abusivismo, sia da addossare alle istituzioni.
Perché?
Che non provvedono a dotare il territorio di strumenti urbanistici adeguati alla richiesta della popolazione che cresce.
Ho capito. Dunque, secondo lei, c'è un'esigenza di costruire, eccetera, che non viene soddisfatta dai piani regolatori.
Che ci mettono anni per essere approvati dall'ente comune, la regione, eccetera, eccetera. Perché dietro ci sono battaglie fenomenali sulla speculazione dei terreni.
Certo. La ringrazio Maurizio, è un'osservazione secondo me molto pertinente. Gerardo da Salerno, buonasera. Gerardo, mi sente?
Pronto?
La sento, dica pure.
Buonasera, io volevo intervenire sul piano casa. Cioè io sono indignato perché... Cioè, allora adesso impediamo alle persone di uscire di casa perché ci sono gli stupratori, ci sono i rapinatori, non credo che sia una motivazione giusta. Cioè non si fa il piano casa perché è un'istigazione a delinquere. Cioè non la vedo una cosa.
Cioè lei dice con la paura, non è che si può giustificare il no al piano casa con la paura dell'abusivismo, altrimenti non si aprono i negozi per la paura del pizzo, insomma.
Pronto?
La sento, Gerardo, insomma, il suo ragionamento è questo: non si può dire no al piano casa perché c'è paura dell'abusivismo, è così?
Sì, sì, io la penso esattamente così, cioè, allora noi non andremo mai avanti perché noi abbiamo una cultura che, fatta la legge, ha trovato l'inganno, cioè non si va avanti così, io penso che bisogna avere più fiducia nelle persone.
Va bene, ho capito, andiamo a Modena, Carlo, buonasera.
Buonasera, volevo muoverle una garbata, me la consentirà perché poi non è la prima volta. E lei ha mandato in onda in diretta una frase di Vico, di Vicky Vendola, che è falsa. Lui dice, in diretta l'abbiamo sentito, che il ministro Maroni avrebbe affermato che bisogna essere cattivi con gli immigrati. Questo non è vero, e lei lo sa sicuramente perché non ha detto lì, ha detto bisogna essere cattivi con i clandestini. Milioni di radioascoltatori hanno sentito, se non fosse intervenuto
sì, no,
io.
Ma questo è vero,
frase,
Carlo. Sì, ma non era
non
no, ma non è questione di correggere o non correggere, siccome non volevo volevo porre la discussione sull'oggetto, sul contenuto delle parole di Vendola, ma sul tipo di linguaggio che ha usato nel descrivere l'Italia, un'Italia appunto governata da personaggi oscuri, non era importante correggere le parole di Vendola. Certamente Maroni ha detto bisogna essere cattivi non in generale con gli immigrati ma con i clandestini. Comunque lei ha fatto bene a intervenire per correggere, la ringrazio. Angelo dalla provincia di Ravenna, buonasera.
Buonasera, dunque posso chiamarla anche non per essere polemico, piccolo forbicino.
Ma lei può fare quello che può fare quello che vuole, ma forbicino non la capisco come
piccolo
frase.
Aldo Forbice.
Sì, ho capito benissimo, ecco, ma perfetto. Insomma, io non sono né grande né piccolo, Angelo, per cui non mi non né
allora,
è utile il paragone con altre persone.
Le questioni che volevo porre erano due.
Sì.
Il primo, la serietà della crisi, e secondo me siamo ancora all'inizio della crisi. Il secondo è quello sul cosiddetto piano casa.
Sì.
Allora, per quanto concerne la serietà della crisi, io faccio il medico del lavoro, quindi seguo una serie di aziende, sono a conoscenza, perché lo vedo andando nelle aziende, non solo di cassa integrazione per quelli che sono fortunati, ma di licenziamenti per quelli che sono sfortunati, e di tutta gente che hanno anni, non sono precari di 20-25
anni. Le aziende vanno male e mettono la gente in cassa integrazione, d'accordo. Dunque c'è un aumento della cassa integrazione, questo è provato.
Solo,
dunque,
ma c'è anche un aumento di disoccupazione.
Sì, ma questo, anche questo, le cifre ci dicono anche questo. Dunque?
Certo. Allora, tutte queste persone che non hanno più uno stipendio, che eventualmente hanno la casa col mutuo da pagare, e con le banche che gli hanno aumentato gli interessi passivi, o con le banche che eventualmente gli richiedono l'immediato reintegro, altrimenti c'è la casa che viene messa all'asta perché le banche ovviamente ci devono guadagnare. Allora, tu, una situazione del genere che è drammatica, e ma è possibile che dobbiamo avere un presidente del Consiglio che deve dire le stronzate che può dire solamente in Italia, cioè bisogna spendere di più, con quali soldi?
Angelo, il piccolo forbicino le dà appuntamento a domani sera alle 18:30 per questa sera. Chiudiamo qui perché siamo fuori tempo massimo. E dunque le casso un po' l'intervento, ma se vuole ci risentiamo domani alle 18:30. Ciao.
La Zanzara.